ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Sì, questo era uno svantaggio, ma sotto ogni altro rispetto, quella era la capanna migliore. La notte vi spirava persino un fresco venticello, però quegli uccellacci erano in fondo una buona compagnia. Quando la disperazione mi assaliva e, sdraiato sul pavimento, lasciavo che i singhiozzi mi liberassero dall'affanno, eccoli apparire sulla soglia, a gruppetti, guardandomi di sbieco come galline. Si avvicinavano e volentieri avrei accettato la loro simpatia se il selvatico fetore che emanavano non mi avesse sempre costretto a rinunciarmi. Dovevo cacciarli e tener chiuso lo zaino perché rubavano volentieri. Mi chiedevo se era quella la rassegnazione, quel vuoto aspettare, contando i giorni come i grani di un rosario, sapendo che non ci appartengono, ma sono giorni che pure dobbiamo vivere perché ci sembrano preferibili al nulla. Levando gli occhi al soffitto, spesso osservavo la pittura funesta sopra l'arco della porta e tra me ripetevo le parole del cartiglio che mi condannavano con tanta unzione. L'arcangelo aveva il viso tondo e stupito che gli artisti indigeni fanno invariabilmente ai loro modelli. Invece di badare al dragone che stava trafiggendo, guardava fisso davanti a sé, ossia mi guardava. Da qualsiasi punto osservassi la pittura, gli occhi tondi dell'arcangelo mi fissavano. Niente di strano, ma quegli occhi erano insopportabili per l'idiota fiducia che esprimevano. Il dragone, quel goffo coccodrillo, si era piegato sotto la spinta della lancia e l'arcangelo non vi badava affatto, tutto preso in un pensiero molto elementare. Forse non pensava a nulla, sapeva già in anticipo della sua vittoria e non ne traeva la minima soddisfazione. Non era una lotta, ma un'esecuzione, un modo di provare la robustezza della lancia e l'abilità del cavallo. Troppo facile, pensavo. Non si uccide il dragone ogni giorno. Se questa vuole essere un'allegoria, bene. Ma si provi l'arcangelo a uccidere gli invisibili dragoni che pullulano nel mio sangue e in queste piaghe maledette. Contro questi minuscoli dragoni non valgono le lance. Solo il tempo li uccide, ma uccide anche chi li porta. Ancora mi riprese quel giorno lo sconforto per il triste destino che m'era riservato. Gli occhi mi si empivano di lacrime e stavo per cedere alla commozione quando, tra le ciglia di piombo, vidi avanzare un'ombra sul sentiero. Non riuscii a muovermi. Forse non volevo muovermi o ero troppo stanco per tentare. Sotto la buia cupola l'ombra si distingueva appena. Era Elias. «Buongiorno, signor tenente», disse quando ebbe raggiunto gli scalini. Mi levai di soprassalto e, nel vano della porta, piccola sagoma scura contro il nero delle foglie, Elias si arrestò impettito, la mano destra sulla fronte, la bocca allargata nel suo più vasto sorriso, gli occhi lustri di gioia. «Elias», dissi, e il primo moto fu d'abbracciarlo come un fratello ritrovato, e seppi trattenermi a tempo, ma ero felice, e questo non volli nasconderlo. Balzai in piedi e cominciai a tempestarlo di domande, nemmeno lasciandogli il tempo di rispondere. Sommerso da quell'inaspettata accoglienza, Elias mi guardava diffidente e anche stupito, chiedendosi soprattutto la ragione della mia presenza al villaggio. Questo capì che pensava, appena fummo sullo spiazzo. Evitava di guardarmi, imbarazzato di vedermi così mal ridotto, la barba lunga, la camicia ormai a brandelli e senza i segni del grado. Da tempo immemorabile avevo gettata la cravatta e il casco che non trovavo più. Doveva esserselo mangiato il mulo della sussistenza. Elias invece era ben messo nella sua divisa racconciata. Sul capo ostentava una bustina militare, e al polso un orologio, segno questo che i suoi guadagni prosperavano. Gli chiesi da quanto tempo non vedeva il contrabbandiere. «L'ho visto ieri», rispose. «Dove?» Elias. Con la mano indicò il ciglio. «Là», disse. Aggiunse che tutti erano là, sul ciglio, nel vecchio campo, da una settimana. Quello, dunque, l'atteso, sospirato spostamento. Misteri dei contrordini, pensai, e sorrisi. Mi immaginavo il loro sconforto. «Tu sei con loro?» Scosse la testa per dire di no, con orgoglio. Era libero, indipendente. Viaggiava per suo conto e cominciava a provare le prime gioie dei guadagni indivisi. Per un attimo lo invidiai e quella sua sicurezza, da uomo già fatto, mi indispettì persino. Ora parlava l'italiano quasi correttamente, senza usare i verbi all'infinito mischiandovi parole di tutti i dialetti. Mentre parlava, Johannes frugava nel tascapane del bimbo, ne trasse qualcosa che infilò nella toga. Il resto cincischiò appena con disprezzo, senza toglierlo. Lasciato il tascapane a terra, lo vidi che tornava verso la sua capanna. Elias restava in piedi, non si liberava nemmeno della giubba, eppure il caldo era insopportabile. Restava in piedi come il parente che vive in città, torna a casa tra un treno e l'altro e osserva i luoghi della sua giovinezza con stupore e fastidio, anelante di riprendere il suo posto tra le persone della nuova vita quotidiana. Non si toglieva la giubba, appunto, per significare che si sarebbe fermato soltanto il tempo necessario a una visita di cortesia, e ci avrebbe lasciati, me e Johannes, come si lasciano le vecchie parenti, che ricordano troppe cose della nostra infanzia e non sanno nulla del nostro presente, e perciò alle loro maldestre domande non si sa che rispondere, incerti se lasciarle nella loro ignoranza, oppure sconvolgere il concetto che hanno di noi. Era venuto a visitare il vecchio, forse a portargli un po' di denaro, un po' di pane e quel misterioso oggetto che Johannes era affrettato a nascondere nella sua capanna. Ora se ne sarebbe andato felice di lasciare la desolata natura che l'aveva visto nascere e che adesso poteva dargli soltanto il timore di un'immediata prigionia. Stava in piedi e già cercava le parole del saluto per andarsene e raggiungere l'altipiano col suo tascapane. «Hai sigarette?» gli chiesi. «No, finite», rispose. Gli dispiaceva, ma come al negoziante che mitiga con un sorriso di cortesia il suo rifiuto. «La prossima volta», diceva il suo sorriso. «Cos'hai nel tascapane?» chiesi sperando di acquistargli qualcosa. E così acquistai scatole di frutta e di marmellata. Non voleva prendere il mio denaro, ma sembrò soddisfatto quando ve lo costrinsi. «E nemmeno una sigaretta», disse. «No, signor tenente». Gli chiesi se sarebbe tornato e quando. Alzò le spalle. Non dipendeva dalla sua volontà, ma dalle occasioni. Ci sono autisti che non badano e fanno salire i bambini, altri che non vogliano. Carabinieri che ridono, altri che danno colpi di frustino alle gambe. Soldati che acquistano e altri che urlano appena interrogati. Sarebbe tornato ad Asmara e là si rifornirebbe. Poi, tra una settimana, un mese, due anni, tornerebbe. O forse mai. Johannes ci lasciava soli. Non sembrava nemmeno essersi accorto dell'arrivo del bimbo. Ed ora stava dicendo qualcosa al mulo che l'infastidiva. Quando il bimbo si avvicinò a lui, vidi che gli carezzava la testa, ma senza guardarlo. Pensai di mandare un biglietto al contrabbandiere, ma dopo aver riflettuto, decisi che non era prudente fidarsi di nessuno. Immaginiamo che il contrabbandiere non sappia tenere il segreto, lo confidi al suo più caro amico e la sera stessa se ne parla ad Asmara. No, niente biglietto. Decisi allora di scrivere a mia moglie e ritornai verso la capanna. Elias mi seguì. Torme di uccelli avevano invaso la capanna e non fu facile scacciarli. Si ostinavano a restarvi anche dopo che ebbi preso il bastone e colpito alla cieca. salivano verso il soffitto dove non potevo raggiungerli e quindi eccoli da capo sul pavimento che già avevano lordato. Non ci si vedeva nella capanna e dovetti ritornare sullo spiazzo per scrivere. Presi un foglio di carta cercando di toccarlo il meno possibile, ma non trovavo le parole e quella lettera mi stava sembrando superflua. Che le avrei detto? Eppure non potevo sciupare un'occasione simile. Le avrei scritto, sì, tra 5 o 6 giorni, una volta partito dal villaggio, ma era prudente approfittare della visita del bimbo. Quando tentai di scrivere, mi accorsi che l'inchiostro della penna s'era raggrumato. Vi dovetti aggiungere un po' d'acqua. Quelle righe sbiadite avrebbero aumentato le apprensioni di lei, pensavo. Ripetei quanto avevo scritto a Massawa. Ma nel consegnare la lettera ad Elias, pensai che la posta diretta a lei verrebbe censurata e che avrei perciò fornito indicazioni a chi mi cercava. Probabilmente dopo un mese o due, non facendomi vivo, qualcuno avanzerebbe l'ipotesi del mio suicidio. Un uomo finito, direbbero, ha fatto quel che al suo posto faremmo noi. Ma non potevo lasciarla senza mie notizie. Così decisi di scrivere a sua madre, firmando con un altro nome. Avrebbe capito. Il bimbo si allontanava lungo il sentiero della collina ed io soltanto restavo a guardarlo. Johannes si era ritirato nella capanna per sfuggire al sole che batteva lo spiazzo. Il bimbo si allontanava felice, saltellando, e allorché si volse, fece un largo saluto con la mano da pari a pari. Riprese a saltellare. Era arrivato già al sentiero della boscaglia quando lo chiamai. «Aspettami!» gridai. Feci di corsa il sentiero. «Ridammi la lettera». Frugò nel tascapane senza sorpresa e non si sorprese nemmeno quando vide che la strappavo. «Senti, Elias», dissi. Mi sedetti, invitandolo a sedere. Gli feci un lungo, ingarbugliato discorso. Doveva rammentare questo. Io non ero al villaggio. Non mi aveva visto. Non sapeva niente di me. Quando ebbi finito, accennò di sì con la testa e scopersi nel suo sguardo qualcosa di nuovo. Non tanto la curiosità di sapere cosa m'era successo, quanto la certezza che ero ormai un essere debole e indifeso. I miei uomini non mi ubbidivano più, pensava. Ero stato vinto, spodestato, ed egli poteva permettersi di proteggermi e di ascoltare le mie raccomandazioni da uomo a uomo. Tradì questi suoi pensieri con un mugolio sostenuto. «Non dirai a nessuno che mi hai visto?» «No, a nessuno.» «E non potresti tornare domani con qualche pacchetto di sigarette?» Si faceva pregare. «Domani no, dopodomani nemmeno.» Sentiva di valere qualcosa ai miei occhi, ma la sua vittoria lo lasciava persino indifferente. Contò con le dita. «Tra 4 giorni», rispose. 4 giorni. Mi alzai in piedi. «Ti aspetto», disse. Si allontanò, ma stavolta senza saltellare. Padrone del sentiero, piccolo David che aveva vinto il gigante e ora tornava ai suoi commerci. Ritornai sul ciglio e stetti a guardare l'altipiano, pensando con struggente tenerezza agli amici di lassù e poi alla pratica col mio nome che giaceva ormai tra le carte della fureria. Sempre più lontano mi sembrava quel ciglio che a Elias era dato di raggiungere e che anche al mulo era dato di raggiungere, se non si fosse ostinato nella sua ammirazione per quei luoghi e per il suo burbero vecchio. Dopo la visita alla tomba di Mariam, Johannes non mi aveva più rivolto la parola e da 4 giorni vivevamo ignorandoci. Avevo anche tentato di farlo parlare, aveva sempre risposto con cenni del capo e con brevi parole appena borbottate, ma senza astio, sicché tra noi era calata l'indifferenza dei naufraghi che non sperano nessun aiuto e si guardano morire. Spesso cercavo la ragione di quella sua insistenza nel chiedermi dove ero stato quel giorno. Non poteva certo sapere della mia sosta alla tomba di Mariam. La sua curiosità era dunque inaccettabile. Se gli avessi soltanto risposto, sarei apparso ai suoi occhi più spregevole del mulo che ora pascolava sul tumulo dello spiazzo. Non mi pentivo dunque di aver rintuzzato la sua indiscrezione, anche se ora mi vedevo costretto a rimpiangere le nostre brevi e nemmeno piacevoli conversazioni dei primi giorni. E anche se dovevo recarmi all'affluente a riempirvi la latta, ora che m'ero allogato nella capanna circolare. Del resto, sostare sulla riva e guardar correre l'acqua mi era di conforto, ma Johannes girava per lo spiazzo senza vedermi e non sentiva affatto il bisogno, come io lo sentivo, di cogliere i lievi pretesti che offriva la vita laggiù per conversare. Il suo stato naturale era ormai la solitudine, e forse l'incidente gli aveva fornito l'occasione di ripiombarvi e di punirmi nell'unico modo che sapeva efficace. Stava lontano dal villaggio per ore, e il mulo lo seguiva. Che non andassero sull'altipiano o al ponte era certo. Sempre avevo cura di seguirli per un buon tratto, evitando di farmi scorgere. Andavano forse a riposare nella boscaglia, lasciandomi per interi pomeriggi in un'ansia che spesso ero stato sul punto di interrompere con la fuga. Ma tutte le volte che m'ero accinto a preparare lo zaino, m'ero via via placato con qualche nuovo ragionamento. Ormai parlavo da solo ad alta voce, mi davo consigli scherzosi e anche ridevo, e forse quelle futili parentesi mi impedivano di impazzire o di correre al primo comando là sul ciglio e dire «Eccomi». Quando Johannes ritornava dalle sue gite, mi sentivo meglio e ritornavo nella mia capanna. Ora il vecchio era fermo appunto davanti alla mia capanna, guardandomi tornare. Guardava me, non c'era dubbio. Credetti che quest'insolito atteggiamento fosse giustificato dal ritorno di Elias e che desiderasse parlarmi del bimbo, cogliendo l'occasione per rapacificarci. Allungai il passo e lo raggiunsi. Aspettavo che parlasse per primo, ma non parlò. Quando gli sorrisi, volevo varcare la soglia della capanna e scacciarne gli uccelli, egli fece una breve smorfia e alzò le spalle. Non fui capace di salire il primo scalino e guardai Johannes. Era in piedi, appoggiato con ambo le mani al suo lungo bastone, come un lanciere in riposo, e seguitava a fissarmi. In quelle tenebre vedevo appena i suoi occhi giallicci, acquosi. Non sembrava affatto preoccupato della mia sorpresa, e anzi, sempre più insolente. E ad un tratto mi strizzò l'occhio. L'oscurità può avermi ingannato, ma strizzò l'occhio, e non per scacciare una mosca. Seguitò per una, due, tre volte a strizzarmi l'occhio. «Johannes!» gridai. «Smettila!» Il suono della mia voce lo scosse. Lo vidi tremare, come colpito da febbre repentina. Poi gettò un urlo forsennato, un urlo che mi ghiacciò il sangue. Era l'urlo che aveva in gola da molto tempo, da secoli. Levò alto il bastone afferrandolo con le due mani e si lanciò contro di me. Fece appena in tempo a evitare che mi spaccasse il cranio. Il colpo calò in parte sulla mia spalla. Johannes cadde a terra, trascinato dal suo stesso impeto, e il bastone gli si ruppe. Si rialzò di scatto e allora fuggii sullo spiazzo. Lo sentivo alle calcagna urlante, raccolsi un palo e con quello tenni a bada il vecchio. Subito raccolse anch'egli un palo, non potei impedirglielo, e mi fu addosso. Mi difendevo, ma le sue urla, urla di guerriero che insulta e sfida la morte, mi stavano togliendo ogni coraggio. Così avevo visto lanciarsi contro la mitragliatrice i suoi fratelli, con bastoni anche meno solidi. E non sempre la mitragliatrice li aveva fermati. Tutta la mia scherma stava cedendo davanti a quell'ossesso, e allora capii che se mi fossi limitato a difendermi, il giorno stesso sarei finito nell'affluente. Cominciai ad urlare anch'io, urla che trovavo da paure profonde e che mi spaventavano, dandomi però una forza nuova e inebriante. Quando Johannes mi colpì per la seconda volta alla spalla e il dolore mi fece trattenere il respiro, gli fui addosso e gli calai il palo sulla testa con tutta la mia forza. Si fermò imbambolato, poi cadde di schianto. L'urlo divenne lamento, poi subito si tacque. Credetti di averlo ucciso e cominciai a tremare, smarrito, balbettando. Lo chiamai più volte. Dopo un attimo Johannes era in piedi, livido, più alto di quanto l'avessi mai visto. Un filo di sangue denso gli colava dal viso da una ferita alla fronte. Allora gettai il palo per mostrargli che non volevo più colpirlo e che gli ero stato costretto solo dalla sua minaccia. Mi guardava ansante, gli occhi sporchi di sangue. Un po' barcollando si diresse verso il ciglio dello spiazzo e infilò di corsa il sentiero. «Johannes!» gridai. Non mi ascoltò, anzi affrettò la corsa. Allora dovetti raggiungerlo, voleva certo recarsi a denunciarmi e non potevo lasciarlo andare. Lo afferrai per le spalle, lo scongiurai di tornare indietro. Risa isteriche uscirono dalla sua bocca e gli squassavano il petto. Coi pugni secchi e nodosi tentò di colpirmi al viso e dovetti afferrarlo ai polsi, ma li sentivo più forti delle mie mani e stavo per abbandonare la presa sfinito quando Johannes si accasciò a terra, sempre ridendo. Mi chinai per soccorrerlo e un forte fiato di cognac mi respinse. Era ubriaco e ora quel sole abbacinante stava compiendo l'opera. Seguitò a ridere e a urlare, a dar calci, ma sempre più debolmente, finché si assopì. Non potevo lasciarlo sul sentiero assolato e dovetti caricarmelo sulle spalle, risalire la collina, depositarlo nel suo lettuccio, togliendone prima una bottiglia che aveva completamente vuotata. La ferita alla fronte non era profonda. La lavai e vi sparsi le poche gocce di cognac che erano rimaste nella bottiglia. Ora Johannes dormiva profondamente e a tratti lo sentivo ridere.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it